Radio Giornale.
Fa male, ma è giusto che sia così. Gli organizzatori dei carnevali annullati per il coronavirus accettano con serenità la decisione del cantone. Intanto a livello nazionale si pensa anche agli scenari più difficili dal punto di vista economico. Nel giornale i provvedimenti nel cassetto del consigliere federale Parmelin. E com'è la situazione in Italia nella zona rossa? Attorno a Codogno nel giornale la testimonianza di una abitante di Castiglione d'Adda. 7 giorni di lavori di utilizzo pubblica per il ragazzo oggi 17enne coinvolto nella vicenda di cyberbullismo che portò al suicidio di una 13enne. Indignati i suoi genitori. Carnevali annullati e partite di hockey su ghiaccio da giocare a porte chiuse in Ticino. Le autorità cantonali hanno attivato nuove misure di carattere preventivo per cercare di contenere l'emergenza legata al nuovo coronavirus. Limitazioni accolte con delusione ma anche comprensione da parte degli organizzatori dei due principali carnevali ambrosiani del cantone, ovvero sia Tesserete e Biasca, che sentiamo ora nel contributo di Romina Lara.
Non festeggerà il suo 120° compleanno fra Bagordi e Coriandoli, Orpenagin. Il carnevale di Tesserete avrebbe dovuto iniziare proprio oggi e lo stop imposto ieri dal cantone certo delude, ma la salute pubblica e quindi cercare di contenere la diffusione del virus ha la priorità. Livio Mazzucchelli, presidente del comitato del carnevale, un po' a questo punto se lo aspettava.
Avevamo un po' il sentore che si andava su questa direzione. Noi siamo sensibili anche al problema e avevamo anche annunciato che eravamo disposti ad annullare la manifestazione qualora venisse ordinato dall'autorità, e così è stato. È un po' un rammarico per non poter festeggiare questi 120° anno del carnevale Tesserete.
Già da stamattina a Tesserete si comincerà dunque a smontare i capannoni. Impensabile in ogni caso un rinvio e a bocce ferme, Mazzucchelli questo non lo nasconde, bisognerà fare anche qualche conto. La perdita per il carnevale ma anche per gli spacci non è da poco.
Quello che è il problema dei costi, lasciamo passare un po' questi giorni e poi nelle prossime settimane ci ragioneremo. È la prima volta che capita una cosa così in Ticino, penso, vediamo poco dopo. Sicuramente il cantone avremo dei contatti.
Nemmeno il presidente del carnevale di Biasca, Gabriele Cirio, cela un certo sconforto. Il carnevale è costretto a fermarsi dopo la prima serata di ieri, ma lo fa per una buona ragione, aggiunge.
Prima viene la salute del cittadino.
Le partite di hockey su ghiaccio di venerdì e sabato si giocheranno a porte chiuse. Lunedì le scuole riprenderanno normalmente invece, ma tutte le gite scolastiche fuori dalla Svizzera previste in marzo sono state annullate.
Misure a termine, queste decise ieri dal Consiglio di Stato fino a domenica, ma che potrebbero venire prolungate a seconda dell'evolversi della situazione. Ora la questione coronavirus a livello nazionale, le potenziali ripercussioni per l'economia svizzera. Guy Parmelin, ministro dell'economia, dice: cerchiamo di identificare eventuali problemi di approvvigionamento e di informare le aziende su come comportarsi nel caso dovessero avere dei contagi al loro interno. Sentiamo ora il contributo da Berna, che è di Mattia Serena.
Guy Parmelin rassicura.
Per
il momento la situazione è sotto controllo, ci dice il ministro dell'economia, ma evolve in modo molto veloce e le conseguenze che potrebbero provenire dall'Italia o da altri paesi non le possiamo anticipare. La segreteria di Stato dell'economia, la SECO, sta valutando il tutto, aggiunge Parmelin, che ha già informato della situazione anche la Commissione dell'Economia del Consiglio nazionale.
Du point de vue economico, che noi cerchiamo a avere, c'è est-ce qu'il y a des problèmes de chaîne d'approvvigionnement?
Da un punto di vista economico, quello che cerchiamo di capire è prima di tutto se ci sono dei problemi per quanto riguarda l'approvvigionamento delle filiere e di far sapere alle aziende come si devono comportare nel caso tra i loro collaboratori ci dovessero essere dei casi di coronavirus, conclude Guy Parmelin, precisando di avere già avuto nelle scorse ore diversi contatti con i sindacati e con i rappresentanti dei vari settori economici. Tutti seguono la situazione da vicino per essere pronti a reagire nel migliore dei modi.
Ora dall'estero, con il primo caso confermato di contagio in Brasile, a San Paolo. Si tratta di un uomo di 61 anni che aveva viaggiato in Italia, del primo caso in assoluto in Sud America, su cui si sofferma ora il nostro collaboratore dall'area, Emiliano Guanella.
Possibilmente genererà altri casi.
È possibile che avremo dei nuovi casi nei prossimi giorni. Per ora ci concentriamo a esaminare tutte le persone entrate in contatto col primo paziente. Le autorità brasiliane parlano chiaro alla popolazione, così come è successo per l'uomo di 61 anni arrivato dalla Lombardia a San Paolo via Parigi. L'importazione del coronavirus è possibile anche perché nessuno pensa di chiudere le frontiere. Il mondo è aperto, ha detto il ministro della Salute. Non ha senso e né sarebbe fattibile chiudersi su se stessi. Si temeva una contaminazione della Cina, principale partner commerciale del Brasile, e invece il virus è arrivato dall'Europa. Del resto sono decine i voli ogni giorno che atterrano nei principali aeroporti brasiliani. Si invita ora chi sbarca a segnalare eventuali malori e a sottoporsi, se necessario, all'autoquarantena. Le preoccupazioni sono molte. La borsa di San Paolo ieri è crollata a meno 7% per i timori di contrazione del commercio mondiale e le ripercussioni dirette su industria, turismo ed esportazioni agricole. Un grande interrogativo è sul sistema di salute pubblico, capillare ma molto spesso deficitario. Preoccupazioni estese fra l'altro a tutta la regione. Il Brasile ha 210 milioni di abitanti, 15.000 chilometri di frontiera con 8 paesi sudamericani. Visto che siamo in estate, la speranza, ma questo si scoprirà solo nelle prossime settimane, è che il Covid-19 non attecchisca a temperature molto elevate.
Ora in Italia, iniziando dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.
Per due settimane cercherò di vivere in una sorta di autoisolamento che soprattutto preservi tutte le persone che mi circondano, tutte le persone che vivono con me, soprattutto tutte le persone che lavorano con me.
E perché dice questo Attilio Fontana? Perché si è autoisolato dopo che una sua collaboratrice è risultata positiva alla test sul nuovo coronavirus. Fontana è invece risultato negativo. Continuano a rimanere isolati invece migliaia di cittadini nei comuni della zona rossa del Lodigiano focolaio dell'epidemia. Claudio Bustaff ha raccolto la testimonianza di un abitante, Laura, che risiede a Castiglione d'Adda. Sentiamo.
Alle volte durante la giornata il silenzio del paese ti lascia un po' perplesso, abitando vicino comunque a un bar, non sentendo mai nessun rumore, resti un attimo di stucco, anche le ambulanze che passano comunque in continuazione, non capita mai di sentirne così tante, però ecco, abbastanza tranquillo. Capitano anche telefonate magari di parenti molto preoccupati perché forse i telegiornali rimandano appunto uno scenario veramente apocalittico e tanta gente ci chiede appunto ma uscite, non uscite, siete segregati, come funziona? Ci sono sicuramente molti giornali e programmi televisivi che stanno cavalcando un po' l'onda in maniera negativa, creando panico.
Ci può quindi aiutare lei a capire come si vive oggi nei paesi che fanno parte della zona rossa?
Attualmente appunto in paese sono aperti soltanto i negozi di prima necessità, quindi i generi alimentari e la farmacia, i bar e altri posti comunque di aggregazione sociale ovviamente sono stati chiusi come altri servizi, con mascherine piuttosto che anche guanti si può girare tranquillamente per il paese, non c'è obbligo di stare chiusi in casa se non per chi ovviamente ha contratto il virus. Quello che ovviamente preoccupa non è solo la vita sociale, la salute, ma anche appunto la questione lavorativa. Spero che lo Stato sappia come far fronte a questa emergenza dal punto di vista economico per tutte quelle aziende che si sono ritrovate a dover chiudere forzatamente e che potrebbero risentirne anche in maniera abbastanza pesante.
La vita che comunque va avanti nella zona rossa attorno a Codogno nel Lodigiano, epicentro del nuovo coronavirus in Italia. Gli Stati Uniti ora che non escludono di bloccare l'ingresso alle persone provenienti dai paesi più colpiti, oltre alla Cina dunque Corea del Sud e appunto Italia, lo ha detto Donald Trump durante una conferenza stampa in cui ha definito la situazione in Italia molto difficile. Secondo il presidente il rischio di diffusione del virus negli Stati Uniti rimane comunque basso. La Tunisia ha un governo. 5 mesi dopo le elezioni legislative, il Parlamento ha votato la fiducia all'esecutivo del primo ministro Elias Fakhfa, una coalizione di forze politiche disparate in un legislativo frammentato nel quale nessun partito supera un quarto dei seggi. Il premier, 48enne, economista, ex ministro del turismo e poi delle finanze, ha promesso una profonda riforma e un progetto ambizioso per ridare speranza ai giovani e ripristinare ripristinare la fiducia della popolazione. 7 giorni di lavori di utilità pubblica, di cui 3 sospesi e la condanna stabilita ieri in appello dal Tribunale dei minorelli di Dieticon nei confronti di un ragazzo, oggi 17enne, coinvolto nella vicenda di cyberbullismo che nell'estate del 2017 aveva portato al suicidio della 13enne Céline. La Corte ha confermato il decreto d'accusa di primo grado. Sentiamo Paola Latorre.
I genitori di Céline hanno lasciato l'aula arrabbiati ancora prima che terminasse la lettura della sentenza. Avevano fatto ricorso affinché il giovane fosse condannato anche per coazione sessuale, ma il Tribunale dei minorenni di Dieticon, nel Canton Zurigo, non ha dato seguito. Il 17enne, che nel 2017 scattò e inviò delle foto di Céline in biancheria intima, è stato condannato a 7 giorni di lavoro di interesse pubblico, di cui 3 sospesi per 6 mesi, per sola coazione e pornografia. Una pena più severa era da escludere, dato che il ragazzo aveva solo 14 anni all'epoca dei fatti, è quanto stabilisce la legge. Un codice penale che oggi in Svizzera non nomina esplicitamente il cyberbullismo, e questo, secondo i genitori di Céline, deve cambiare. Da tempo si battono infatti affinché anche in Svizzera il cyberbullismo venga punito, come accade già per esempio in Austria. Ieri il Tribunale dei minorenni ha precisato che il suicidio della ragazza, avvenuto poco tempo dopo la diffusione delle foto e a cui seguirono insulti e minacce, non era l'oggetto del procedimento, confermando quanto già stabilito in prima istanza, e cioè che l'adolescente non può essere ritenuto responsabile di quell'atto. I genitori di Céline possono ancora impugnare la sentenza davanti all'istanza superiore.
Si conclude con sollievo unanime l'intricata vicenda giudiziaria che opponeva i trasporti pubblici losannesi ai sostenitori del Bosco del Flon. La costruzione della linea del tram tra la stazione di Renon e il centro di Losanna può valere il sacrificio di una parte della vegetazione, sentenzia il Tribunale Amministrativo Federale, ma alla fine anche gli alberi dovrebbero rimanere graziati. Ci aiuta a capire come, da Ginevra, Lucia Muttini.
Qualcuno aveva definito il progetto megalomane. Approvato nel 2011 e frutto di un compromesso politico, il piano di trasporti Losanna-Morges comprendeva una linea di bus ultraveloci, un tram per collegare il centro di Renon al centro di Losanna e una strada in mezzo al bosco di Flon destinata a compensare la chiusura al traffico privato di una via. Una visione ambiziosa che si è però scontrata con numerosi ostacoli. Il progetto per il nuovo tram ha dovuto superare 130 opposizioni prima di ottenere il permesso di costruzione nel 2016. Poi i ricorsi, il movimento Salvare il Bosco di Flon, che metteva in dubbio la necessità di sacrificare gli alberi per quel tratto stradale compensatorio, ha condotto per tutti questi anni una battaglia campale. Oggi rinuncia a un nuovo ricorso, ma non solo perché sconfitto. I tempi sono cambiati, la difesa della biodiversità e la lotta al riscaldamento climatico fanno vibrare corde molto sensibili e una nuova classe politica è al potere. Ecco forse perché, dopo la sentenza di oggi che dà a tutti gli effetti il via libera alla linea del tram e permetterebbe di procedere al taglio del bosco, il governo vodese commenta così: tutte le parti vogliono trovare rapidamente una soluzione che permetta di non costruire quella strada compensatoria a danno del verde di cui tutto il progetto di mobilità dolce era rimasto finora in ostaggio.
E siamo allo sport, e in studio c'è Lorenzo Boscolo.
Champions League di calcio, partite di andata degli ottavi, Real Madrid, Manchester City 1-2, Isco per gli spagnoli e poi Gabriel Jesus e Kevin De Bruyne su rigore. Lione batte Juventus 1-0 con rete firmata da Toussaint. Alle 18.55 Apoel Nicosia contro Basilea, sfida questa di ritorno negli ottavi di Europa League. Renani in vantaggio 3-0. Per quanto riguarda le italiane, Gent contro Roma, ma Inter contro Ludogorets a porte chiuse, le due sfide con presenti appunto le italiane, entrambe in vantaggio 1-0 la Roma, 2-0 i nero azzurri, mentre i Rangers di Glasgow sono la prima squadra qualificata per i quarti, sempre di Europa League. Ieri vittoriosi 1-0 sugli spagnoli, sui portoghesi del Braga 1-0 come detto. Nel tennis, Stan Wawrinka giocherà i quarti di finale del torneo di Acapulco in Messico. Negli ottavi da Vodesi in 2 set ha eliminato lo spagnolo Pedro Martinez 6-4-6-4. Prossimo avversario sarà il bulgaro Grigor Dimitrov. Sfida in programma la prossima notte. Belinda Bencic alle 15 quest'oggi giocherà invece i quarti del torneo di Doha contro la russa Kuznetsova.